la vita privata nei castelli. Al tempo delle castelle, la parola castellano ebbe tre significati diversi, o, per dir meglio, fu adoperata ad indicare tre diverse classi di persone. Del signore, poi, non parliamo che tra le armi, la caccia, le scuderie e le visite ai poderi. Dio sa come si trovasse conciato la sera. Alle 10 della mattina uno squillo di corno annuncia il desinare. Anche nei giorni ordinari sono molti e grossi i piatti. Carni di bue, di cinghiale, capriolo, di montone, galline, fagiani e via dicendo, condite e fatte piccanti da salse formidabili, tutte arome e pizzicori mordenti, pepe, garofano, cannella, ginepro, ambra, belzoino, noce moscata, anice e altre nostrane e orientali delizie sulle quali primeggiavano purtroppo l'aglio e la cipolla. Tale coppia, scelta e condimento di vivante, sono fatte apposta per stimolare la sete di cui provvedono le ben fornite cantine, che, non più contente del prodotto paesano, già accolgono una ricca varietà di vini italiani e forestieri, cotti e crudi. Cuocevano, per conservarlo più a lungo, il vin greco di Malvasia, venuto di Candia, che solevano condire con aromi. Fra gli italiani era famoso un certo vino di Piacenza che nessuno più conosce, seppure non proveniva dai colli di Voghera o di Stradella, e del quale facevano grande incetta anche le cantine francesi. Erano gustati assai vini di Toscana e di Sicilia, e fra i piemontesi il Nebbiolo e il Caluso. Ma a leggere i novellieri non pare che presso di noi le copiose e robuste bevute degenerassero, o era caso raro, in quelle brutali cotte di che menavano vanto i signori di Francia e di Allemagna. I raramente italiani parlano raramente di gente briaca, né si sarebbero astenuti dal farlo, quando ne avessero trovato frequente argomento nella vita del tempo loro. La tovaglia della tavola usava larghissima e pendente fin quasi a terra, perché i lembi cadenti facevano l'ufficio del tovagliolo, che ancora non costumava, e da quelli si forbivano i commensali. Sempre a cominciare e al finire del pranzo era data l'acqua alle mani, acque profumate, di solito alla rosa, e di profumi facevano poi grande abuso in ogni momento della giornata. Innanzi di portare in tavola un piatto, la sospettosa vigilanza dei castellani voleva che se ne facessero palesi assaggi, paurosi come essi erano di veleno, e usavano pure tenere sulla tavola specifici amuleti contro l'azione dei veleni. Il Cibraio scrive che nell'inventario delle gioie di Carlo I, duca di Savoia, e qui correva l'anno 1480, sono registrate delle frasi ed aggiunge che forse era destinata allo stesso ufficio o in altro modo era tenuta in conto di amuleto, una pietra nera crapaudina, ed era compresa nello stesso inventario. Dopo il pranzo, che era protratto quanto più lungamente si poteva, il signore faceva quella siesta, che fu balza per i novellini. I fanciulli, dopo alcun tempo dato ad esercizio fisici, riparavano poi col pedaggio nella libreria, dove erano caso raro librerie, o nella stanza data agli studi. Si trovano ancora in parecchi castelli certe stanzette all'ultimo piano, recanti sui muri, segnate in rosso, le figure elementari della geometria, con scritture che datano certamente del secolo XV. la castellana e le figliuole riparavano nelle camere loro e attendevano, nella speranza di qualche visita, ad addornarsi. O forse in quell'ora le giovinette, aggirandosi in nozze per la casa, confidavano alle nude muraglie della scala e dai corridoi i segreti movimenti del loro cuore, incidendovi motti, date, pensieri e sentenze amorose. O andavano rintracciando e rileggendo le sentenze scritte da altri e che erano come le lettere a loro recapito. Il castello di Sogn serba molte di tali scritte che ci danno a conoscere il nome ed in una certa misura l'animo degli ospiti che vi dimorarono. Vi fu ospite un tale Escobar che segnò sulle pareti il proprio motto con la firma e la data. Vi passarono poi un tedesco, Wolf Schontoffler, e un francese, De Vatteuil, il quale fa precedere al proprio nome quelle parole sibilline. Un messere scrive, e nello stesso Escobar di poc'anzi tornateci una seconda volta. Non posseggo fortuna, ma non cerco fortuna. Onde a credere che l'avesse trovata o che si fosse rassegnato nel disperarne per sempre. E ancora l'Escobar sentenzia, palabras de pluma, lo viento le lieva. Poi vengono gli anonimi e i consigli igienici. Durante un periodo di 3 anni, a giudicare delle date, si direbbe che sia passato nella valle o sul castello un vento caldo, tutto impregnato di olezzi stimolanti, un vento snervatore e tentatore, soffiato dal demonio per scombujare l'animo delle castellane. Sui muri abbondano sentenze d'amore ripetute a sazietà, scritte sempre dalla stessa mano, mano femminile, mano padronale e signoresca, poiché ebbe agio di confidare a tutte le stanze del castello la piena dell'animo. Quella che si incontra più spesso dice «Omnia vincit amor», l'amore vince ogni cosa, sentenza che colma le distanze gerarchiche e afferma la assoluta sovranità del piccolo Dio. Un'altra dice «Non è amore ma dolore, l'amore della donna». Dolore a credere, di virtù resistente, se non che la resistenza poco dura. E l'amore finisce veramente per vincere ogni cosa. Poiché l'anno appresso, la stessa mano scrive «Grido di gioia spensierata, allegro ritornello di una canzone, forse malinconica». Infatti, in poco d'ora, l'idillio si chiude una elegia e l'angoscia esce in lamenti da ogni parte della casa con le scritte «In me turbatum est cor meum». In me turbato il mio cuore e meror et dolor venerant super me, il pianto e il dolore vennero sopra di me, le quali si incontrano in ogni dove, sulla scala, negli anditi, nelle camere delle donne. Ma riprendiamo la nostra giornata. Quando capitavano delle visite o erano ospiti in casa, verso le 2, tutti convenivano o nel giardino o nel parlatoio e là si trattenevano confettando e bevendo. A questa specie di lunch erano rosoli, marmellate, bocche di dama, pasticci, uccelletti arrosto e le migliori frutta della stagione. La castellana apprestava canzonieri scelti ed ogni sorta di lodevoli strumenti ed erano musiche e canti di madrigali fino all'ora della cena, che batteva fra le 4 e le 5 pomeridiane ed era il maggior pasto della giornata. Delle cacce, delle cavalcate e di altri fastosi e festosi sollazzi non parlo, perché, come ho detto in principio, essi meno appartengono alla vita privata che alla pubblica, e perché troppo già furono e maestralmente descritti e d'altra parte richiederebbero troppo lungo discorso. Basti dire che verso la fine del secolo troviamo le prime carrozze o carrette, come le chiama il Bandello, ma erano poche e non usavano certo che nelle città. Non avevano molle, ma portavano fregi ricchissimi e dorature ed erano ricoperte di stoffe meravigliose. Le tiravano, a seconda dei casi, 2, 4, 6, 8 cavalli, dei quali i più pregiati erano i frisoni e i corsieri del regno di Napoli. Molti e vari erano i giochi da tavola, il tric-trac, gli scacchi, i dadi, le carte, che servivano al picchetto e all'omo, un gioco portato di Spagna, e i tarocchi, che non furono già, come si volle, inventati a svago del re Carlo VI di Francia, ma vennero dall'Oriente. E segno che un moderno, dottissimo, ma fantasioso negromante, Leli Pafs Levi, ravvisa nelle figure del pazzo, del carro, della giustizia, della morte, del mondo, delle stelle e via dicendo, e i segni cabalistici del libro di Salomone. Ma di tali giochi, l'eredità del fosco medioevo e delizia poi della grossa nobiltà dei secoli XVII-XVIII, poco si diletta il nostro castellano. Egli preferisce il pallone o la più domestica partita alle bocce in cortile o su prato, con gli scudieri, col cappellano o col pedagogo. Già, non è a credere che quelle menti non provassero quel continuo bisogno di attività o di applicazione che agita le nostre. A furia di voler noi ammazzare il tempo si vendica e ci ammazza. Quelli lo lasciavano vivere e si ristoravano delle cercate fatiche fisiche, abbandonandosi a una specie di assopimento intellettuale. Agitate e pronte erano le menti nelle città e quelle dei fortissimi avventurieri che in quel secolo e nel seguente disfecero e crearono stati. Ma se da essi procede e da essi parla la storia, non si deve indurre che gli animi generali e gli ingegni dei signori somigliassero ai loro. Essi diedero la scalata alle signorie, poiché ne ebbero abbassato il prestigio, e la dapocaggine dei molti fu aggiunto argomento e giustificazione al prevalere dei pochi. Io, per me, credo che in tale dapocaggine sia da cercare la ragione dei corrottissimi costumi femminili di quel tempo. Dalla decadenza romana a noi non si incontra altro periodo di così largo rilassamento morale. Nella religione poteva ormai fare argine allo sfrenarsi delle passioni. Al tempo del carnevale era lecito ai religiosi di rallegrarsi, onde i frati tra loro recitavano commedie e di qual fatta, e suonavano e cantavano ballando, e alle monache non si disdiceva quei giorni vestirsi da uomini con le berrette di velluto in testa, con le calze chiuse in gamba e con la spada in fianco. È davvero inconcepibile come in mezzo a tanto rinnovamento di studi e gentilezza, di cultura, le donne parlassero lo sboccato linguaggio che loro attribuiscono agli autori di commedie e novellieri. Il boccaccio è di gran lunga più riguardoso. Nelle cene dell'asca troviamo narrata da una donna, Amaranta, che con minutissimi particolari, la sconcia beffa fatta da un giovane ricco e nobile al suo pedagogo, essa è tale che nessun artificio di stile potrebbe farmi lecito di raccontare. È quella dell'asca, a sentirlo, era compagnia che sapeva di grece e di latino. Dicono, erano i più sinceri di noi, ma astrazione fatta della morale, la verecondia è più di una grazia che non una virtù, ed è grazia soprattutto di gente colta. Né Virgilio, né Orazio, né Catullo, né Ovidio, né lo stesso Giovenale potevano apprendere a quelle dame e a quei cavalieri somiglianti modi, onde è lecito sospettare che che la vantata cultura fosse meno diffusa di quanto si crede, sicché la gentilezza dei pochi nulla potesse contro la rozzezza dell'universale. Ed è certo poi che fra i meno colti era il mio signor Castellano, il quale, venuta la sera, si riduceva accanto al fuoco, in sonnacchioso silenzio, e le donne, fatte alcune lente danze al dubbio chiarore delle fumose lucerne, prima novellavano alquanto fra di loro, indi infilavano in cerchio Pater Noster e Ave Marie, e il capellano dava loro lo spunto. Poi i valletti mescevano al Signore il vino del sonno, e Madonna e Messere, ognuno dalla sua e in diversa e servile compagnia, andavano a letto. E a me non rimane che augurare tranquille notte a quei morti e gioconde giornate a quei vivi.